Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La settimana scorsa vi avevo un po' parlato di un piccolo animaletto, un rettile, che è possibile incontrare a volte o addirittura all'interno della nostra casa oppure comunque nelle vicinanze. Si tratta del gecko. Vi ho detto un po' quali sono le sue caratteristiche fisiche e le ultime cose che vi avevo raccontato erano quelle di non fargli assolutamente male se lo trovate, per esempio, come vi avevo raccontato in casa, quasi tra i piedi. Non fargli assolutamente male perché, non dimenticatelo, è una specie protetta. E vi avevo dato anche qualche indicazione su come allontanarlo e vi avevo detto, ultimissimo, che quando si sente aggredito è anche capace di mordere, anche se il suo morso non è assolutamente velenoso. Nel mezzo di questa trasmissione io vi avevo fatto un accenno sulla sua coda e vi avevo detto che si comporta come le lucertole. Tra l'altro, tra i due non esiste lontananza, tra virgolette, parentale. Infatti, possiamo dire tranquillamente che il geco e la lucertola sono quasi, diciamo, due cugini. E vi raccontavo che se si cerca di catturare entrambi sperando con la coda di riuscire a fermarli, la sorpresa che ci troviamo sotto gli occhi e anche tra le mani è semplicemente un pezzo di coda che oltretutto poi si dimena, mentre entrambi gli animaletti se ne scappano e riescono in questo modo a mettersi al salvo. Questo strano comportamento di questi due piccoli rettili hanno molto interessato e incuriosito gli scienziati, i quali hanno cercato di capire quale fosse il meccanismo che permetteva a loro di compiere questa strana amputazione. Per quale motivo? Per vedere se era possibile trovare qualche cosa che potesse essere poi di utilità anche per l'uomo. Per esempio, in casi diversi, le esplorazioni spaziali hanno permesso, per esempio, di trovare delle nuove fibre di tessuto che poi hanno avuto anche degli usi utili e pratici per l'essere umano. Questo uno dei più piccoli esempi, anche se viene da esperienze che sono enormi. Allora, che cosa hanno scoperto? Dunque, senza ovviamente non entro nei dettagli minuziosi, ma la prima cosa, hanno ipotizzato che le parti dello scheletro che formano la coda fossero fatte secondo un sistema ad incastro. Sistema che andava ad interessare parti della coda ben precise. E a questo punto l'interrogativo era: ma perché si spezza in punti ben precisi e in altri no? Avevano trovato l'eventuale meccanismo, ma non avevano capito perché capitava proprio in certi punti. Allora, B. Andando ad approfondire il fenomeno, la spiegazione che è venuta fuori è invece molto diversa. La rottura in zone ben definite è dovuta al fatto che in quelle parti della coda, quindi in parti ben determinate, cioè in particolari spezzoni della coda, sono presenti delle celle microscopiche piene di vuoto. Per trovare qualche cosa che ci possa far capire meglio, potrei dirvi che le hanno paragonate a dei microscopici cuscinetti d'aria che, stimolati tutti insieme, si rompono, causando la coda che cade. Hanno studiato ancora questo comportamento e hanno visto che la rottura di questi cuscinetti d'aria si verificava solo quando, dopo aver afferrato la coda, la si piegava, e questo piegamento con una certa angolazione determinava una contrazione violenta dei muscoli della coda stessa, e questo fatto determinava la rottura di questi cuscinetti. Se invece l'animaletto, nel tentativo di trattenerlo, veniva solo tirato ma rimaneva diritto, il pezzo di coda rimaneva al suo posto. La presenza di questi cuscinetti d'aria è stata possibile osservarla grazie all'aiuto del microscopio elettronico, di cui vi dirò due parole dopo per non interrompere il discorso. Vi dicevo, cattura del geco e prenderlo per la coda. Allora, io, se dico la verità, ho i brividi piccolini, ma comunque li ho, se penso che per cattiveria si possa prendere una lucertola o un geco per divertirsi e vedere che cosa succede. Per me queste cose sono del tutto assolutamente inconcepibili. Una volta i ragazzini, io abitavo in campagna, lo facevano, probabilmente lo fanno anche adesso, anche magari qualche ragazzotto. Comunque vi dico queste parole non per portarvi ad esempio della mia bravura, perché assolutamente no, ma perché non lo facciate, perché si fa del male a una creatura vivente che, come tutti noi che abbiamo la vita, facciamo fatica a portarla avanti. Detto questo, ritorniamo alla nostra coda, perché il discorso non è finito. Allora, vi dicevo la settimana scorsa che quando la coda è rotta, ricresce. Ci vogliono 2 mesi per riformarla, e quando gliel'hanno spezzata, la coda che si riforma ha un colore diverso e ha una diversa grossezza, quindi non è più sottile come in questi due animaletti a naturale, ma non riesce a raggiungere quella sottigliezza che è presente negli animaletti che non hanno subito questa mutilazione. La presenza di una coda normale o di una coda rotta è un fattore molto importante per la vita sociale sia del geco che delle lucertole. Vediamo per quale motivo. Quando 2 maschi combattono tra di loro per il possesso di un territorio, per la sua difesa e per la scelta di una femmina, la coda li aiuta, perché potenzia in modo maggiore o minore le forze di ciascuno dei 2 contendenti. Perché? Perché riescono ad afferrarsi meglio, perché riescono a darsi dei colpi più buoni. Se un colpo con la coda, per quanto sottile, ma con un po' di energia, viene dato per esempio in vicinanza degli occhi, crea uno stordimento, mi pare più che ovvio. Secondo motivo: la femmina che è contesa dai 2 maschi, potendo scegliere, darà, come logica, lo si vede in tutti quanti i video, le trasmissioni sugli animali, eccetera, darà la sua preferenza ad un individuo sano e integro piuttosto che a quello che ha subito la mutilazione. Questo perché? Perché è ovvio che è più attraente ai suoi occhi. Che cosa succede? Che l'animaletto che ha la coda che non è più normale e che è stato vinto anche per questo motivo deve necessariamente accontentarsi di una femmina che il più delle volte è di rango un poco inferiore a quello che ha lui. E che cosa consegue? Consegue che la prima coppia, quella con i due animaletti che hanno la coda integra, è una coppia forte e questa loro fortezza è presente anche nei loro cromosomi e nei loro geni. E quindi la loro forza della coda è solo il simbolo della forza del loro patrimonio cromosomico che viene trasmesso in questo modo ai figli. Nel secondo caso, il maschio ha sì il corredo cromosomico forte all'interno dei geni, però è stato costretto o ha accolto la femmina che ha un rango inferiore al suo. Quindi l'insieme dei cromosomi della coppia porterà come conseguenza alla trasmissione di caratteri che saranno un poco inferiori rispetto a quello che i due animaletti con la coda mozzata avrebbero avuto se la loro coda fosse rimasta, diciamo, sana. Bene, mi fermo a questo punto e vi dirò ancora due piccolissime parole la prossima volta. Vi auguro una buona settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.